siamo prossimi al Santo Natale, per cui è quasi doveroso parlare del mistero dell'incarnazione. E questo appunto è il tema di questo ritiro. L'ho intitolato l'evento dell'incarnazione. L'evento perché è un fatto storico straordinario, importante. È un evento. E l'ho definito mistero di amore e di condivisione. È un mistero. È un grande avvenimento che riguarda Dio e riguarda la nostra vita. È un grande avvenimento che trasforma la nostra vita. Questa nascita lascia un segno nella storia e nella nostra vita. Lo chiamo mistero perché la stessa Bibbia definisce il progetto di Dio un mistero rimasto nascosto nei secoli. Mistero sta per fatto importante che riguarda Dio. Mistero in questo caso è sinonimo di progetto. Dio ha un progetto di scattare quell'uomo, riportare a casa quell'uomo che gli si è opposto con il peccato originale e che adesso lo ha abbandonato. Riportare a casa quel figlio prodigo che si è allontanato dalla casa paterna, si è allontanato dall'Eden, dalla comunione con il Padre, e riportarlo a casa. Questo è il progetto. Da quando l'uomo si è ribellato a Dio, Dio ha avuto come sentimento unico non già quello di vendicarsi di questa disobbedienza, ma di trovare il modo per ricondurre a sé questo figlio che si era opposto, che si era allontanato. Questo è il progetto di Dio, che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità, così dice la Scrittura. Ebbene, l'incarnazione è la manifestazione, è la realizzazione di questo progetto. Dio, per ricondurre l'uomo a casa, alla comunione con il Padre, manda suo figlio. Lo stesso Dio si fa uomo, si fa carne, per condividere l'esperienza dell'uomo e per ricondurre l'uomo alla patria, accanto al Padre. Ecco perché diciamo che la nascita di Cristo non è soltanto la nascita di un bambino. Abbiamo uno in più in questa umanità. Ma la nascita di Cristo è il compimento del progetto di salvezza che Dio aveva in mente e che appunto con questa incarnazione ha realizzato. La nascita di Gesù non avvenne per caso, ma era nel progetto di Dio. Era nella intenzione di Dio. E questa nascita non soltanto ha dato vita a questo bambino, ma ha cambiato la nostra vita. Perché quello di Dio era un progetto di salvezza, per la nostra salvezza. Dunque questa nascita di Gesù tocca la nostra vita, cambia la nostra vita, lascia un segno importante nella nostra vita. Non è nato per caso, e non è nato senza motivo. È nato per attuare il progetto di Dio, perché così Dio aveva stabilito. Secondo, è nato per la nostra salvezza, per riportare noi uomini, suoi fratelli, alla casa del Padre. Ecco perché posso, come prima riflessione personale, dire: ogni realtà creata, la mia stessa vita e la vita del prossimo, non è un caso, non sono qui per caso, ma la mia nascita è stata voluta da Dio, fa parte del progetto di Dio. La mia nascita, la mia vita e la vita del mio fratello è cosa buona, perché il progetto di Dio è buono, è per la nostra salvezza. Ecco, con l'incarnazione Dio realizza il suo progetto di salvezza. In cosa consiste l'incarnazione? Non semplicemente nella nascita di un bambino, perché Gesù non è un semplice uomo, ma l'incarnazione consiste, e ha dello sbalorditivo, nel fatto che Dio si è fatto uomo. Dio, che è l'Altissimo, pur essendo di natura divina, Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si è fatto uomo, assumendo la condizione di ogni uomo e divenendo servo e obbediente fino alla morte di croce. Dio ha voluto, per riscattarci, per riportarci a casa, ha voluto diventare simile a noi. Diventare. Avvenne un mutamento in Dio. Da Dio che era, è diventato, si è fatto uomo. Si è fatto carne, dice l'Apostolo Giovanni. E il Verbo si è fatto carne. Carne vuol dire umanità decaduta, umanità sofferente, umanità piccola, umanità peccatrice, umanità mortale, condannata alla morte. Ha voluto condividere la nostra sorte umana in tutti i suoi in tutti i suoi aspetti, anche negli aspetti più difficili. Siamo esseri mortali, siamo esseri limitati, siamo esseri che soffrono oltre che gioire. Dio ha voluto manifestarsi diventando simile a noi. Per quale motivo? Non per aumentare di un numero una persona caduca, sofferente, eccetera. Ma Dio si è fatto uomo. Ecco il grande mistero che oggi celebriamo. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Dio è sceso verso l'uomo perché l'uomo ritornasse e salisse verso Dio. Ma che noi siamo chiamati a stare con Dio, alla comunione con Dio, all'alleanza con Dio. Noi siamo non gente scacciata e ripudiata dal Padre, ma gente accolta e scelta per essere alleati del Padre, per essere figli del Padre. Gesù è il Dio che si fa uomo. Dio è l'incarnazione e la manifestazione del Dio che si fa uomo. Guardando Gesù, non dico semplicemente che bravo, che gran profeta, gran benefattore, dico Dio si è fatto uomo, si è fatto solidale con me. Mi ha voluto così bene che ha voluto vivere come io vivo, in tutte le mie esperienze, in tutte le mie situazioni. Ricordo a me stesso e a voi che appunto il battesimo è il comunicarti questo mistero. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio, perché l'uomo potesse e avesse la capacità di vivere come figlio di Dio, perché così egli è. Perciò io mi chiedo, il battesimo mi rende figlio di Dio? Mi rende creatura nuova, bella e amata da Dio, come appena uscita dalle mani creatrici di Dio, senza più tracce di ribellione, di peccato originale? Con il battesimo incomincio a vivere come Gesù, per essere anch'io come Lui, figlio di Dio, figlio amato dal Padre. E mi chiedo, sono consapevole del grande dono del battesimo? So quando sono stato battezzato, il giorno del mio battesimo? Rendo grazie a Dio per questo dono del battesimo? E come sto vivendo il battesimo? La gente si accorge che io sono un battezzato, una creatura nuova, un figlio di Dio. Mi chiedo, ma io sono convincente con la mia vita? Faccio capire agli altri che sono diverso dagli altri perché io appartengo a Dio in quanto suo figlio? Questo come premessa. Adesso entriamo in questo mistero. Mi dice la lettera agli Ebrei, un libro della Bibbia, del Nuovo Testamento. Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, nella pienezza dei tempi, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del suo figlio che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Dio ha parlato in molti modi attraverso i profeti nei secoli scorsi. Anche Dio ha parlato all'uomo in molti modi attraverso i profeti nei secoli scorsi. E perché Dio ha parlato a noi in modo mirabile, in modo compiuto attraverso suo figlio, appunto facendolo nascere in mezzo a noi e facendolo vivere in mezzo a noi, lui che appunto è la rivelazione del Padre, lui che appunto ci ha spiegato chi è Dio e che cos'è l'uomo secondo Dio. Perché Dio ci ha parlato? Ci fu un tempo in cui l'umanità viveva con Dio, era in belli rapporti con Dio, era veramente l'uomo uscito dalle mani del Padre. Questo uomo il Padre aveva insufflato lo Spirito perché diventasse immagine di Dio, somiglianza di Dio. E l'umanità stava bene con Dio, aveva fiducia in Dio, era in perfetta comunione. Ma a un certo punto l'uomo si è ribellato a Dio. È cominciato a diffidare di Dio. Questo Dio non vuole che io mangi di questo frutto perché non vuole che diventi simile a Lui. E incominciò l'uomo a provare diffidenza nei confronti di Dio e invece a dare ascolto al male, a Satana, al serpente. E incominciò a disobbedire a Dio, a fare di testa sua. Scelgo io ciò che è bene e ciò che è male. Decido io. Fu scacciato da questa comunione con Dio, ha perso questa alleanza con Dio, ha perso questa amicizia con Dio. Diventò un fuggiasco, uno che era andato in una terra lontana come figlio prodigo. Da quando l'uomo si è allontanato da Dio, Dio ha fatto l'impossibile per richiamare l'uomo a sé. E dunque attraverso i profeti, attraverso segni grandi, ha parlato a questo popolo, ha scelto il popolo di Israele come suo interlocutore. Quante volte ha parlato al popolo di Israele, attraverso i profeti, attraverso segni grandi? E perché gli ha parlato? Per riportare l'uomo alla sua amicizia, a ritornare a fidarsi di lui che è un Dio Padre. A un certo punto Dio ritenne che fosse cosa migliore parlare all'uomo, richiamare l'uomo alle sue origini, andando lui stesso in mezzo agli uomini, facendosi lui stesso uomo. Anticamente si è rivolto ai profeti: parlate di me a questa gente, ad Israele, fatemi conoscere ad Israele. Ammoniti Israele perché ritorni alla mia amicizia, da qui l'alleanza del Sinai, eccetera. A un certo punto Dio disse, per poter appunto richiamare l'uomo alla mia amicizia e fargli capire veramente chi sono io, l'unica è che io mi faccia uomo, che io rinunci alla mia divinità, metta da parte la mia divinità e mi abbassi fino a raggiungere il livello molto basso dell'uomo, forse vivendo con lui e parlando io stesso, non il profeta, ma io stesso a lui, capirà. Ad un certo punto Dio decide di parlare all'uomo non soltanto attraverso i profeti o segni grandi, ma attraverso il suo figlio. Dio che aveva nei tempi antichi parlato più volte in diversi modi ai padri per mezzo di profeti, in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del suo figlio, il quale è parola ultima, è parola definitiva. Dio ci ha detto tutto in Cristo, che è la parola ultima, è la grande rivelazione di Dio. Per capire questo, osserviamo a come l'Evangelista Luca, è l'unico che descrive questo fatto, appunto ci descrive la nascita di Gesù. Perciò accostiamo l'avvenimento della nascita per capire appunto che cosa posso capire di Dio e dell'uomo e di questo progetto di salvezza proprio guardando l'evento della nascita. Dunque riflettiamo sul racconto della nascita di Gesù. racconto che l'Evangelista Luca, ecco, descrive, narra, ecco, in tre punti essenziali. Da prima racconta l'evento della nascita, ciò che è accaduto, il fatto, l'evento. Secondo racconta degli angeli che danno questo annuncio ai pastori. E terza parte, la reazione della gente e degli stessi pastori di fronte all'annuncio dell'angelo e la reazione della gente di fronte all'annuncio dei pastori che raccontano ai loro compaesani che cosa avevano visto e udito. Il fatto, l'annuncio e l'accoglienza o la reazione di fronte a questo annuncio. Cominciamo con l'evento. Ecco come l'Evangelista Luca narra l'evento della nascita. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli infatti apparteneva alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'albergo. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Quest'uomo ha un grande potere, questo Cesare. È veramente un Cesare Augusto, sommo. Ha in mano le sorti di tutta la terra. Vuole censire, schedare, conoscere, incasellare tutta la terra, perché lui ha potere su tutti e su tutto. E ordina, c'è un progetto, c'è un comando, ordina che tutti si facciano censire. Tutta la terra si muove, si sposta dalla città in cui abita alla città in cui è nato per farsi censire. Tutti sono alle dipendenze di questo Cesare Augusto. Sembra infatti che la storia sia in mano al potente di turno. E tutta l'umanità debba assecondare, obbedire all'ordine di questo potente di turno. La storia non è nelle mani di Dio, sembra a noi, ma nelle mani di chi è un Cesare Augusto, uno che ha potere, che ha il sommo potere. Così sembra. In questo quadro in cui domina la potenza di Cesare Augusto, in questo quadro in cui tutti, compreso Giuseppe e Maria, incinta e dunque anche il figlio che porta in grembo, si muove, si scomoda per obbedire a ciò che il Cesare Augusto ha ordinato, ecco, in questo quadro avviene un altro accadimento. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. In questo quadro in cui appunto chi domina è Cesare Augusto e tutta la terra obbedisce al suo ordine, al suo comando, in questo contesto accade un qualcosa che appunto si realizza, si compie, si compirono per lei i giorni del parto, si compie per disposizione di Dio. Dio ha un suo progetto. Che può inserirsi questo progetto anche nel progetto apparentemente grande del potere umano. In quei giorni, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto, non vuol dire semplicemente è arrivata al nono mese e ora di partorire, ma vuol dire si compirono il disegno del padre, il progetto del padre si compie, si realizza. È un verbo particolare che indica il compimento della promessa fatta da Dio. E Gesù fece questo perché si compisse la scrittura che diceva che si divideranno le loro vesti. Dunque è un verbo che indica che in questo contesto in cui chi sembra essere il potente è il potente di turno, in realtà in questo contesto si realizza, si compie, giunge a compimento il disegno del Padre. Allora io mi posso anche domandare, come viviamo la nostra storia personale e collettiva? Abbiamo coscienza e certezza che la nostra storia, la mia storia e la storia dell'Italia e del mondo intero è una storia visitata da Dio, disturbata, mossa, segnata da Dio, il quale entra nella mia storia, dove tutto sembra già stabilito, si inserisce per visitare la mia storia, lasciare un segno particolare nella mia storia, forse per cambiare, modificare il corso della mia storia. Ogni tanto mi fermo, rientro in me stesso per prendere coscienza che Dio è accanto a me. Dio è dentro di me. Se mi ha visitato è perché ha cura della mia vita, si interessa della mia vita. Prendo coscienza o vivo come se Dio non esistesse, o perché Lui non mi interessa, o perché neanche mi accorgo della sua presenza. Ne soffro se io non percepisco la presenza di Dio? Oppure, mi si passa l'espressione, non me ne frega più di tanto, chi se ne importa? Gioisco e dico grazie a Dio se lo percepisco presente in me, se ne sento il bisogno, se lo cerco e lo invoco. Grazie a Dio perché mi fai sentire il bisogno della tua presenza, il bisogno di cercarti. Visto come questo fatto, ecco, riguarda la mia vita, mi interpella. Proseguiamo nel racconto. Maria dà alla luce il suo primogenito. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Diede alla luce il suo figlio primogenito. Primogenito in questo caso non vuol dire che è il primo dei vari figli che Maria ha avuto. Indica semplicemente che è il primo figlio nato. Ed essendo il primo, ha tutti i diritti e privilegi del primogenito. Avrà la primogenitura, avrà una benedizione particolare da parte di Dio. Andrà consacrato, restituito a Dio, perché appunto è il primogenito. Per cui qui, per figlio primogenito, sta per figlio prediletto, molto caro a Dio. Un figlio che è riservato a Dio, perché è tutto per Dio. Io sacrificherò l'agnello primogenito, come agnello pasquale. Cosa capisco da questo figlio primogenito? Che Gesù è il figlio prediletto del Padre e che è primogenito tra molti fratelli. Infatti mi si dice che Gesù, Ebrei 2,11, Gesù non si è vergognato di chiamarsi nostro fratello e di essere nell'umanità il primogenito tra molti fratelli. Primogenito, anche Israele era il popolo primogenito, perché il popolo prediletto da Dio, il popolo con il quale Dio ha stabilito una particolare alleanza. E attraverso questo popolo prediletto, Israele, voleva Dio comunicarsi a tutti i popoli, così come sceglie Gesù come figlio prediletto, figlio primogenito, per poi attraverso lui stabilire un'alleanza nuova ed eterna con tutti noi. Lui è il mediatore di salvezza. Dunque primogenito, non vuol dire semplicemente primo nato, vuol dire che è un figlio particolare, attraverso il quale Dio vuole stringere amicizia, comunione con noi. E noi siamo fratelli di questo primogenito. Capisci già che significato ha Gesù appena nato per noi uomini? E pose il suo figlio primogenito nella mangiatoia. E fasciato e deposto nella mangiatoia perché non vi era posto nella sala comune dell'abitazione dell'albergo. Fasciato e deposto. Dio si fa uomo facendosi in tutto simile agli uomini. Poteva nascere in una casa imperiale. Poteva apparire a noi come uomo già adulto, già ricco, già riuscito nella vita. Sarebbe stato più credibile, no? Ci sarebbe fatto uomo, ma non nell'umiltà e nella povertà e nella inconsistenza di un bambino fasciato in fasce. Dio si fa uomo assumendo tutte le condizioni dell'uomo, il quale nasce bambino, il quale per un po' di anni si lascia fare da sua madre, si lascia fasciare, si lascia allattare, perché da solo non è capace, non è in grado, non ha la forza, non sa. Dio ha accettato anche questa condizione di grande umiltà per essere in tutto, anche nella nascita, anche nell'età dell'infanzia, simile a noi. In tal senso vediamo l'umiltà di Dio. Per umiltà non intendiamo il sentirci un nulla. Io non sono umile quando dico non valgo nulla, non servo a nulla, che ci sto a fare, sono uno zero. Io sono umile quando, pur essendo ricco, pur essendo grande, pur essendo importante, pur essendo dotato di carismi, non tengo tutto per me, ma mi abbasso fino a chi è in fondo per condividere con lui la mia ricchezza, ciò che io sono. Mi faccio umile nel senso che mi chino dall'alto verso il basso. Io però sono in alto, valgo qualcosa, sono qualcuno. Ma non tengo questo qualcosa o questo qualcuno unicamente per me. Non sono orgoglioso, superbo, sprezzante, ma mi chino per condividere questa mia ricchezza, ciò che io sono, all'altro. Dunque per Dio l'umiltà consiste nel farsi ultimo, nel mettersi a servizio. Lui che è in piedi si inginocchia per lavare i miei piedi, per mettersi al mio servizio. E lui si china verso di me, si fa ultimo, si mette a mio servizio, non per umiliarsi, non per disprezzarsi, ma per mettersi alla pari con me. Per essere veramente alleato dall'uomo, per formare unità e comunione con gli altri. E questo è tipico di Dio, del nostro Dio. Lui essere in comunione alla pari con l'uomo, dalla parte dell'uomo, per Dio mettersi a servizio dell'uomo significa farsi dono totale dell'uomo. Per noi Dio è veramente Dio, non perché sta lì sopra, non perché ci calpesta con disprezzo, non perché ci minaccia o ci castiga. Dio è veramente Dio, veramente altissimo, perché ha donato tutto se stesso a me. Dio è grande non perché è potente. Dio è grande non perché sta al di sopra di me. Dio è grande perché si svuota per me, si dona a me. Dio è grande non perché prende da me e se ne impadronisce, che lui può perché lui comanda. Dio è grande, il nostro Dio è grande, è potente, si dona, si svuota. Lui da ricco che era si è fatto povero per noi, per arricchirci noi della sua povertà o della sua ricchezza condivisa. Dio è grande perché si è fatto uomo, per arricchire noi uomini della sua divinità. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Dio è potente nell'amore, non nell'usurpare gli altri. Dio è grande e potente non perché prende dagli altri, ma perché dona tutto se stesso agli altri. Noi ci saremmo attesi un Dio diverso, superiore all'uomo, capace di incutere riverenza e timore all'uomo. Ci saremmo aspettati un Dio più giustiziere, perché colui che ha potere, che ha tutto il potere, può creare soggezione e deve creare soggezione all'uomo su cui comanda e mettere ordine. Ci saremmo aspettati un Dio così? Noi immaginiamo un Dio così? Un Dio che uccide il faraone e il suo esercito e che libera il suo popolo eletto con braccio potente e mano forte. Ci saremmo appunto aspettati un Dio che è potente perché sconfigge il nemico e fa trionfare il suo popolo sul nemico, uccidendo tutti gli usurpatori. Ma nell'incarnazione io scopro che Dio è amore, misericordia, Padre, dono totale. Solo il nostro Dio considera l'uomo suo figlio o di poco inferiore a lui, lo incorona di gloria e di onore, dice il Salmo 8, lo rende erede del suo regno. Soltanto il nostro Dio sogna di vivere in perfetta comunione con lui. Questo è il sangue della mia alleanza, della nuova ed eterna alleanza, per la remissione di tutti i peccati, perché tutti siano gli uomini in perfetta comunione, amicizia con me. Un Dio simile, che lo immagini saremmo immaginati, doveva venire lui stesso a dircelo, a spiegarcelo e a vivere in questo modo, perché da soli non ce lo saremmo immaginati. Avremmo capito né accettato un Dio così. Per questo Dio si è fatto uomo nella persona di Gesù di Nazaret, perché fosse lui stesso Gesù a dirci chi è veramente Dio, che è grande nell'amore, non grande nel potere o nella oppressione o nella soggezione. L'annuncio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia ai loro greggi. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luci. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete. Ecco l'annuncio, una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. E questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Ecco l'annuncio. Vi annunzio una grande gioia. La gioia non soltanto per voi pastori, ma per tutto Israele, per tutto il popolo. Qual è l'annunzio? Oggi è nato per voi non un bambino. Festa della vita, che pure è, festa della famiglia, che pure è, ma questa è la festa di un Dio amore, di un Dio che si dona all'uomo. Ecco l'annuncio che vi faccio: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, è il Cristo l'inviato, l'unto, il consacrato, è il Signore, è il potente, è il grande. Tra titoli imperiali, tipici del sovrano, Cristo è il Salvatore. Anche Cesare Augusto l'ha chiamato il Salvatore, perché appunto il suo potere poteva dare benessere a tutta la terra. Questo titolo ora è applicato non soltanto a Dio, come già avveniva nell'Antico Testamento, non soltanto all'imperatore, come appunto avveniva nel mondo romano, ma attribuito a questo bambino, Lui è il Salvatore. Attraverso Gesù Dio sta salvando l'umanità. Lo fa nascere per la nostra salvezza, non perché sia compagno del nostro cammino della vita. Sarà pure compagno, sarà pure l'amico Gesù, ma innanzitutto il Salvatore. E cambia la vostra vita. Lui è il Cristo. Lui è la persona che Dio ha scelto, ha consacrato, ha unto. Cristo da crisma, olio per l'unzione, il Signore. Altro termine riservato a Dio, Dio è il Signore, applicato anche all'imperatore romano, che è il Signore per eccellenza di tutto l'impero, applicato ora a Cristo. Vuol dire vincitore, colui che ha sconfitto il male. Infatti è il Cristo risorto, il Signore. Abbiamo visto il Signore risorto. Questo annuncio lo fanno gli angeli. E è bene che lo faccia appunto Dio stesso questo annuncio, perché è un annuncio inaspettato. Ma ciò che mi sorprende è che questo annuncio è rivolto ai pastori, a questa gente umile, a questa gente che è scappata dal villaggio perché sono anche incorsi in qualche reato, dove vivono da latitanti. Gente poco rispettata, il pastore presso il popolo di Israele, perché appunto molto spesso è un ladro, è un furfante, è uno che vive nelle montagne perché appunto vuole sfuggire al controllo della comunità. Ora, perché rivolgi questo annuncio ai pastori? I pastori non sono le persone più qualificate per poi diffondere questo annuncio, farlo conoscere agli altri. Scegli persone più qualificate, più credibili. Infatti Celso, il romano, accusava i cristiani di avere un Dio poco furbo. Non aveva tutti i torti. Infatti, prosegue Celso, quale sarebbe stata la strada migliore per imporsi all'attenzione di tutto il mondo se non quella di farlo nascere in una casa di un imperatore? Perché vostro Dio non è nato non già dalla famiglia di Nazareth, ma in una famiglia imperiale? Sarebbe stato più credibile, no? Invece no, il vostro Dio non è furbo, non sa fare le cose per bene. Dio ha scelto i pastori che non contavano nulla. Perché non ha scelto il senato romano? Così domandava sempre Celso, il suo scrittore storico romano. Dio è partito dagli ultimi, ha scelto gli ultimi, i pastori, come annunciatori di questo evento, comunicato dal cielo, però poi propagato dai pastori. Pastori. Appunto l'evangelista Luca chiama questi pastori con quel termine con cui si designa anche il ministro della Chiesa, che è il pastore della comunità, il prete, il vescovo, che è il pastore. Appunto per poi invitare i pastori della comunità a fare come i pastori di Betlemme, i quali appunto vanno a Betlemme per vedere che cosa è successo. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano null'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia, e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Ecco, i pastori vanno a Betlemme. Se vuoi capire chi è veramente questo Cristo di cui hai sentito l'insegnamento, questo Cristo che hai visto morire in croce per te, questo Cristo che è risorto e di cui tu sei il testimone, voglio capire veramente chi è questo Cristo, del quale tu ti sei fatto discepolo, tu Pietro, tu Giovanni, tu Andrea, se vuoi capire bene questo Cristo con il quale hai vissuto e che hai visto morire e risorgere, a Betlemme, osserva dove e come è nato, perché solo guardando la sua origine capisci chi è questo tipo di Messia che così ti ha parlato. Andiamo a Betlemme e vediamo. Ecco, la nascita di Gesù, la persona di Gesù mi obbliga a un movimento, a un andare verso, a una conversione. Che se io mantengo di Dio la mia opinione, io penso che Dio la pensi così, faccia così, eccetera, chiaro che io condiziono la rivelazione di Dio. Per capire invece come Dio veramente è, occorre che io vada alle origini e riconosca che Dio è quello che si è manifestato a me fin dall'inizio. Occorre che io vada, che io mi smuova, che io lasci le mie montagne, la sicurezza della mia vita e vada in quel luogo che non conosco, ma che l'angelo, Dio stesso, mi ha fatto percepire. Devo andare là. Andiamo dunque fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento. Constatiamo di persona che cosa è successo. Vediamo questo avvenimento. Quell'avvenimento che il Signore, che il cielo, che gli angeli ci hanno fatto conoscere. Andarono senza indugio. Trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Quando noi ricordiamo il tripudio, il trionfo di questo annuncio, gli angeli cantano gloria in cielo e pace in terra. Gli angeli, il cielo, Dio stesso si scomoda nel annunciare ai pastori questo avvenimento. Poi dice l'angelo, e questo è il segno che è successo ciò che io vi ho appena annunciato. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato nella mangiatoia. Il segno, questo bambino vi farà capire, segno, vi farà capire ciò che è, ciò che io vi ho appena annunciato. Il Cristo, il consacrato, il Signore, il Salvatore, capite l'importanza di queste tre parole, di questi tre titoli cristologici, il Cristo, il Signore, il Salvatore, si è fatto per voi un bambino avvolto in fasce, deposto nella mangiatoia. Avvolto in fasce, appunto, mi ricorda anche la situazione del cadavere che appunto era avvolto in un lenzuolo con degli aromi per essere conservato. Deposto, o giacere, iacere in latino, appunto indica il deporre un cadavere nel sepolcro. Questo bambino si farà per voi vittima di espiazione. Questo bambino è nato per donarsi completamente a voi, fino alla morte di croce. Non è un bambino che viene al mondo per avere anche lui la sua fetta di storia di vita. Un bambino che viene al mondo è un Dio che appare a voi per svuotarsi, per donarsi completamente, per immolarsi per voi. Lui è il vero agnello che si lascia offrire sul patibolo, sull'altare della croce, per togliere i peccati del mondo, per togliere il male, la cattiveria dall'uomo, per togliere ogni forma di ribellione a Dio e dunque per creare una amicizia forte, un'alleanza forte. Come faccio io a credere che questo bambino avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia è il Cristo, è il Salvatore, è il Signore? Trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia e dopo averlo visto i pastori riferirono, raccontarono, diffusero dappertutto questo avvenimento, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Che appunto ascoltava la testimonianza dei pastori, tutti quelli che udivano, i pastori, si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Perché si stupirono? Perché queste cose avevano dell'incredibile. Chi crede a queste cose? Sono inammissibili le cose che il Salvatore, il Signore, il Cristo è questo bambino avvolto in fasce. Sapete cosa vuol dire avvolto in fasce? E deposto, sapete cosa vuol dire deposto in una mangiatoia. Chi crede una cosa simile? Come può Dio, se è potente, se è grande, presentarsi a me, svelarsi a me, rivelarsi a me in questo modo? Porre questo segno che è incredibile. Oppure si stupirono nel senso che erano rimasti stupiti, affascinati da questa cosa tanto incomprensibile quanto meravigliosa. È bello sapere che Dio è fatto così. Si dice che hanno creduto, ma sono rimasti stupiti. È l'inizio di un cammino di fede. Se tu rimani stupito perché la cosa ha dell'incredibile, tu butterai via questa cosa, questo annuncio, come un qualcosa di inaccettabile. Se invece rimani stupito, perché affascinato da questo messaggio particolare, incomincerai tu stesso poi a incontrarti con questo bambino, come hanno fatto i pastori, per poi capire. È chiaro che non è facile credere in un Dio che si presenta come Dio, il Signore, il Salvatore, il Cristo, in questa condizione di umiltà e di povertà e di inoffensività. Così come non è facile capire e credere, chi vuol salvare la propria vita la perderà. Ma chi perde la sua vita per causa mia e del Vangelo la ritroverà. Così come non è facile credere in questa affermazione sempre evangelica, io sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare la mia vita in riscatto per tutti. Voi mi chiamate Signore e Maestro, e fate bene perché lo sono, appunto perché Signore e Maestro, grande Dio potente, lavato a voi i piedi, sommesso a vostro servizio. Chi è più grande tra noi? Chi vuole essere più grande si faccia l'ultimo e il servo di tutti. Anche questo ha dell'incredibile. Così come ha dell'incredibile che il Dio, Cristo, Salvatore e Signore, ecco il segno, si sia mostrato a noi come un bambino avvolto in fasce, deposto nella mangiatoia. Qui c'è un'aggiunta. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Maria ha assistito a tanti fatti in se stessi contraddittori, incomprensibili. Lo Spirito Santo scenderà su di te e da te nascerà un figlio che sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il suo regno non avrà mai fine. Com'è possibile questo? Ciò che è impossibile all'uomo è possibile per Dio. Guarda Elisabetta, dunque Maria sa di avere partorito il Figlio dell'Altissimo, il cui regno non avrà mai fine. Maria sa di avere partorito questo figlio per intervento miracoloso dello Spirito, che la resa in grado di concepire e generare questo figlio. E questo lo sa, perché l'ha vissuto, ma sa anche che questo Figlio dell'Altissimo, il cui regno non avrà mai fine, è nato in una mangiatoia perché non c'era posto per loro. Fuori il figlio di Dio, il cui regno non avrà mai fine, non avere un posticino dove nascere. Ma che figlio di Dio è? Che regalità questo figlio? È nato per la gioia di tutto Israele. Eppure non c'è nessuno che viene a riconoscere questo figlio appena nato, se non i pastori, che sono la fufa, la pura, lo scarto della società, gente che non conta nulla. Se veramente è il Salvatore, la promessa fatta di Israele, perché nessuno viene a riconoscerlo? Cose contraddittorie che Maria vede. Non scarta una cosa perché non gli va bene e tiene l'altra perché invece gli fa comodo. Conserva tutte queste cose, meditandole, simboleggiandole, mettendole insieme, creando un fil rouge che collega queste cose all'apparenza, ma anche oggettivamente, contraddittorie. Meditandole sta per mettendo insieme, tenendo insieme queste apparenti contraddizioni. Non sceglie ciò che gli fa comodo. Tutti i segni che Dio le ha dato le mette insieme per poi capire il senso di questi segni all'apparenza contraddittori. Dunque si matura nella fede, si acquista fede in Dio accogliendo tutti i segni come segni di Dio, anche quelli che non capisci. Riflessioni personali. Ciò che segna il passaggio dalla testimonianza alla lode è appunto il simboleggiare di Maria, il mettere insieme i vari segni. Mettendo a confronto i diversi avvenimenti della vita del suo figlio, Maria giungeva a scoprire l'intima coerenza e la sapiente armonia dentro il disegno salvifico di Dio. Ci sono fatti contraddittori, aspetti negativi, che sembrano annullare gli aspetti positivi. È importante prendere in considerazione tutti gli aspetti, accogliere la sofferenza per apprezzare la gioia, sopportare il rifiuto per gustare l'accoglienza, accettare la morte per giungere alla risurrezione, sapendo che già nel negativo è presente il germe del positivo. Vedere l'aspetto positivo in tutte le cose, anche in quelle apparentemente più negative. Cioè cercare il disegno di Dio in ogni fatto della vita, della mia vita, in quello esaltante come in quello sconcertante, senza nulla scartare, ma accogliendo tutto entro un quadro che piano piano dipana e dispiega la trama del disegno di Dio. Ricorda, in quel bambino deposto nella mangiatoia è presente la gloria, la grandezza, la presenza salvifica, rinnovatrice di Dio. In quella carne caduca è presente la parola immortale di Dio, e il Verbo si è fatto carne. A chi ha accolto questo Verbo fatto carne, a chi l'ha accolto, Dio ha dato il potere di diventare. C'è una modificazione. Figli di Dio, perché da Dio è stato generato. Alcune considerazioni finali. Se Dio si è fatto uomo, vuol dire che l'umanità non è maledetta. Non ripugna a Dio. Dio ha voluto manifestarsi a noi assumendo la nostra condizione umana, entrando nel nostro mondo. È importante che io scopra nelle cose della vita, nelle cose di questo mondo, la presenza di Dio che è entrato in questo mondo, in questa realtà umana. La nostra corporeità è sacramentale, è sacra e rimanda a Dio, perché in questa natura umana, in questo corpo umano, è entrato Dio. Dio è presente in questo corpo umano. Dio si è fatto uomo. Allora la mia umanità, il mio corpo, la mia vita umana deve fare trasparire la presenza di Dio. In me Dio opera, perché Dio è presente, Dio salva. La mia vita, le mie opere devono fare trasparire l'opera di Dio. Ciò che io faccio non sono io a farlo, dice Gesù, è il Padre che così opera in me. Ciò che io dico non lo dico da me stesso, ma è il Padre che parla attraverso di me. Gesù ha assunto, Dio ha assunto un volto umano. Il mio volto, di me persona, dovrebbe rispecchiare il volto di Gesù. I miei sentimenti, le mie reazioni, i miei giudizi dovrebbero rispecchiare i sentimenti, le valutazioni di Cristo. Dio si è fatto uomo. Dio è presente nella mia vita. Non basta che io sia rinato in Cristo con il battesimo, ma che io riesca anche a crescere in Cristo, a vivere in Cristo, fino a raggiungere la piena statura di Cristo. Il Natale e la nascita è l'inizio di una vita particolare. È nato Cristo Salvatore. Inizia una vita di salvezza, di consacrazione e di servizio a Dio e alla comunità. Questo è tutto ciò che io devo scoprire come messaggio teologico guardando la statuina di Gesù Bambino. Perché per me questo bambino non è un semplice bambino, è il Dio fatto uomo. E questa frase comporta tutto quello che noi abbiamo detto questa mattina, molto di più. Lascio a voi dei fogli per continuare questa riflessione, ecco, con domande opportune per ogni parte del discorso fatto questa mattina. Vi auguro buon Natale.
Grazie. Ecco.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ci rivediamo alle 11:10.